Gentili ascoltatori, ritorna da oggi la trasmissione Andiamo, è tempo di narrare. Ogni mercoledì Marta Roghi condurrà l'appuntamento curato dal laboratorio di scrittura dell'UTE. La trasmissione Il fascino del genio, dedicato ai premi Nobel, andrà invece in onda ogni giovedì, sempre alle ore 11 e sempre con Marta Roghi, con replica il sabato e il giovedì successivo.
Le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudo.
A Radio Palazzo Carli è lieta di presentare Andiamo, è tempo di narrare. Emozioni in viaggio sulle onde della radio, a cura del laboratorio di scrittura dell'UTE di Sacile. Conduce in studio Marta Roghi.
Buongiorno, buongiorno caro Maurizio, buongiorno radioascoltatori, ci si risente piacevolmente, almeno da parte mia. Io sono venuta prima di Natale con quelli che io definisco i miei ragazzi, anche se l'età non è più tale, ma sono sempre giovani, almeno dentro, nell'anima, perché si doveva parlare un po' di questo grande evento culturale, storico, religioso. E i miei ragazzi hanno portato delle loro letture che in parte sono tratte dalla loro invenzione inventiva particolare e in parte erano vere. Oggi noi iniziamo con quanto ha detto il nostro regista Maurizio. E io, assieme a loro naturalmente, ho voluto titolare questa nuova trasmissione Andiamo, è tempo di narrare, sulla falsariga di quella bella poesia di Gabriele D'Annunzio titolata I pastori. Andiamo, è tempo di migrare, ora in terra d'Abruzzo i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Lasciatemi dire due versi che mi illumino anch'io di immenso quando leggo le poesie. Bene. Oggi io non so se dovrei ripetere eventualmente che cos'è questo laboratorio di scrittura. Magari lo facciamo alla fine se resta un po' di tempo, perché non vorrei sottrarre nulla a quanto si andrà dicendo. Io oggi ho qui con me due persone che fanno parte di questo laboratorio, storiche, diciamo, sono diversi anni che frequentano l'Università della Terza Età e il laboratorio, Alberto Quintavalle e Valeria Pederiva, e così sentiamo una voce maschile e voce femminile. Loro leggeranno entrambi due testi che sono rigorosamente autobiografici. Quindi noi avremo il piacere non dell'inventiva, ma della capacità di queste persone di entrare in loro stesse e parlare dei propri problemi personali. E questo è difficile, perché ci sono state nel tempo alcune persone che si sono allontanate dal laboratorio perché non erano in grado di esprimere le proprie emozioni, mentre qui si va all'interno delle emozioni. Cominciamo con Alberto. E la prima lettura è titolata Il primo amore. Alberto, vuoi cominciare?
Il primo amore. Quando ero bambino, negli anni 50, abitavo con la mia famiglia nella monotona campagna di Fossabiuba, contrada agricola nel comune di Mansuè, in una casetta un po' malandata con adiacente stalla e fienile, costruita verso il Novecento dai miei nonni che non ho mai conosciuto. I nostri conoscenti, per la maggior parte, erano contadini e abitavano case rurali vecchiotte e mai ridotte, edificate su piccole proprietà appena sufficienti per la coltivazione di appezzamenti di grano turco, frumento, foraggio, qualche filare di viti, prodotti dell'orto e poco altro necessario per il sostentamento della famiglia e per l'allevamento di mucche, maiali e animali da cortile per uso familiare. Nonostante la vendita di qualche vitello, di formaggio, salumi, polli e uova, i soldi dopo aver acquistato il necessario per il vivere quotidiano e per il fabbisogno dei campi, non bastavano mai. La scarsità di lavoro nell'industria e nei servizi obbligava molti giovani e anche qualche padre di famiglia ad emigrare in Europa o nelle Americhe. Anche mio padre, per assicurare un vivere decoroso alla propria famiglia, si recava a periodi in Belgio o in Svizzera, dove alternava mesi di lavoro con brevi rientri in famiglia. Quando tornava, oltre a badare alla gestione della nostra piccola proprietà, alle volte prestava la propria manodopera in una vicina tenuta molto estesa, con villa padronale e parco, cantina, essiccatoi per i bachi da seta e alcune grandi case coloniche abitate dai mezzadri, oppure in una tenuta di proprietà della Curia, situata ancora più a est nella campagna solitaria. Io, a differenza del mio fratello più grande, non ero tanto attratto dai lavori nella stalla o nei campi, ma preferivo aiutare la mamma nei lavori di casa. Per questo motivo non rientravo nelle simpatie di mio padre, che preferiva portare con sé mio fratello, sia quando andava a prestare la sua opera nelle altre tenute, sia quando si dedicava alla sua passione di raccolta funghi e lumache o a caccia di rane e uccelli. Nell'estate del 1961 ero un ragazzino di 10 anni. Mi consideravo già un ometto e una sera, a cena, tanto ho insistito che mio padre mi permise di accompagnarlo all'indomani per tutto un giorno di lavoro dai mezzadri della Curia per la mietitura del frumento. Non mi ero mai allontanato da casa così tanto verso l'interno della campagna e non conoscevo molto bene i contadini di quella casa colonica. Il mattino dopo, presto al sorgere del sole, deviando dalla strada che frequentavo di solito per andare a scuola e in chiesa, sgambettavo veloce dietro a mio padre su una stradina di terra battuta per arrivare al mio primo lavoro fuori casa, con tanta curiosità per tutto quello che vedevo e sentivo. Ai margini della strada ci accompagnava un alternarsi di grossi salici, gelsi e rori, ben piantati sulla riva alta di 2 fossi abbastanza profondi e un po' nascosti nella parte bassa da una confusione di rovi, erbacce e ortiche, dove si scorgeva un continuo movimento di farfalle colorate, lucertole, rane, lumache e altri insetti. Cinguettando e con voli frenetici, merli, passeri e uccelli di vari tipi erano già occupati nella ricerca del cibo da portare ai piccoli nei nidi che si intravedevano ogni tanto fra i rami o nelle crepe di qualche vecchio tronco, e in lontananza si sentiva il verso del cuculo. Al di là dei fossi, i campi coltivati offrivano alla vista futuri raccolti generosi in un alternarsi di varie sfumature di verde e giallo, esaltate dal rosso di papaveri e dai colori di altri fiori di campo.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sa, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro dall'amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Alle mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. E vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà.
Mio padre non era molto loquace e lungo il percorso, con poche parole, mi raccomandava di non fermarmi a tirare sassi, non scalciare le pozzanghere d'acqua rimaste dall'ultimo temporale e non raccogliere le lumache che dai fossi salivano verso la strada e non disturbare gli uccelli e, quando arriviamo, non combinare guai. Nel lavoro dei campi stai con le donne, perché non ci sono ragazzi in questa casa. Fai quello che ti dicono e cerca di dare una mano. Quasi all'improvviso, la strada, curvando a sinistra, passava tra due pioppi altissimi e offrì ai miei occhi curiosi di ragazzino la visuale di un grande spiazzo con varie costruzioni bianche e molto ben tenute. Alla mia destra, ancora all'ombra dei pioppi, c'era un forno di pietra, acceso, con sul davanti una tavola grezza appoggiata su due tronchi fissati a terra, dove un'anziana contadina con un fazzoletto nero in testa stava disponendo grosse pagnotte di pane fumante. Un po' oltre si innalzavano due alti silos cilindrici, sempre di pietra, con il tetto a cono coperto da tegole rosse. Di fronte, oltre il cortile, una grande casa colonica si mostrava su tre piani, abbellita al pian terreno da portici ad arco, con nel lato destro un'ampia sala e cucina, con sopra al secondo piano le camere e più su il solaio con i magazzini per il grano turco, per il frumento e per l'allevamento dei bachi da seta. Nella parte centrale dello stabile un ampio stanzone, aperto sul davanti, dava ricovero al trattore, a botti, tini e altri attrezzi e confinava sul retro con la cantina e sulla sinistra con una lunga stalla dalle innumerevoli finestrelle e con sopra il fienile. Un po' discosta dalla stalla si intravedeva una costruzione in legno per il parcheggio dei carri e il magazzino della paglia, con a ridosso gli stavoli per il ricovero di maiali, conigli e animali da cortile. tornando verso i pioppi, dal lato opposto al forno, una fonte artesiana, incanalata in un grosso tubo di ottone con la parte alta ricurva verso il basso, riversava un generoso getto d'acqua su una grande vasca rettangolare di cemento, che serviva sia da abbeveratoio per il bestiame, sia da lavatoio per lavare i panni. Gli spazi esterni erano ordinati e puliti, trafficati da alcuni contadini che, mentre aspettavano che il sole asciugasse dalla rugiada notturna il raccolto nei campi, badavano alla stalla e altri che preparavano il trattore, agganciando a rimorchio la macchina per tagliare il grano e legarlo in covoni. Le donne riordinavano la casa e accudivano gli animali da cortile, preparavano il pranzo da consumare nei campi e riempivano bottiglioni di vino e acqua per dissetare i lavoratori per tutto il giorno. Ero affascinato da tutto quel che vedevo e mio padre, prima di recarsi nella stalla, mi affidò alla vecchietta del forno per aiutarla a sistemare il pane in panieri di vimini. Il cortile cominciò ad animarsi con il passaggio del rumoroso trattore Landini, che si avviava verso i campi rimorchiando la mietitrice, seguito da una coppia sbuffante di buoi bianchi e con le lunghe corna, trainanti un enorme carro di legno con le ruote cerchiate in ferro, già carico di cesti con le provviste e matasse di canapa per legare i covoni di frumento. Mentre il carro transitava lento e senza fermarsi, con piccoli salti prendevano posto sul bordo del pianale alcune donne vestite con leggere vestaglie colorate, che mettevano a nudo gambe e braccia abbronzate dal sole e abbondanti scollature. Distratto da un'attenta curiosità per quel che vedevo, mi son sentito sollevare e mi sono ritrovato seduto sul carro, gambe a penzoloni, stretto tra esuberanti corpi femminili. Abbandonato il cortile, il carro, col suo carico vociante, percorse traballando un lungo stradone affiancato da un fosso con alti pioppi da un lato e dal lato opposto da un interminabile vigneto prima e da prati di foraggio e erba medica poi, e oltre, in lontananza, già si intravedeva una distesa esagerata di campi e campi di frumento giallo bronzeo, maturo, pronto per la raccolta e arricchito dal rosso di papaveri protesi verso l'alto per approfittare dei raggi del sole.
I wonder if you can but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
I maschi erano già al lavoro, usando dei falcetti per tagliare a mano il grano ai bordi dei campi e preparare il passaggio al trattore che, tontonando, iniziava ad andare da un capo all'altro del campo, con un giovanotto seduto sul seggiolino in ferro della mietitrice per controllarne il buon funzionamento. Il lavoro delle donne consisteva nel rastrellare le spighe tagliate a mano e legarle in covoni, raccogliere i covoni rilasciati in lunghe fila dalla taglia lega e accatastarli in gruppi da sei con le spighe verso l'alto, lasciandoli così a riposo nei campi per alcuni giorni, in attesa della trebbiatura. Mentre scendevo dal carro, la mia attenzione venne distolta da una giovane ragazza che non avevo ancora notato e che, avvicinandosi, mi propose di lavorare in coppia con lei. Era bellissima, alta e snella, con capelli corti castani, viso dolce con occhi vivaci e bocca allegra. Il corpo, dalle forme perfette, era appena coperto da una canottiera e un paio di pantaloncini corti, mai visti indossati da una ragazza prima di quel giorno, e che lasciavano scoperte spalle, braccia e gambe brunite più del grano. Ho iniziato a raccogliere covoni quasi come un automa, totalmente stregato dalla presenza della mia nuova compagna. Ero stordito dalla fragranza che emanava la sua vicinanza e che non sapevo riconoscere. Non era profumo, non era l'odore che percepivo quando abbracciavo la mamma o qualche altro parente. Era qualcosa di inebriante che mi stordiva, facendomi provare sensazioni che ancora non conoscevo. Per tutto il giorno ho dimenticato il trattore, i richiami dei contadini, il discorrere delle donne, i campi, i fossi, i merli e altri uccelli che coraggiosamente approfittavano dei chicchi di grano e perfino di controllare le poiane che volteggiavano alte nel cielo cercando qualche preda. Quando la ragazza mi stava davanti, curva per raccogliere i covoni, da dietro cercavo stregato l'invitante e generosa visione offerta dai suoi pantaloncini. Quando mi stava dietro, di nascosto mi giravo e seguivo il movimento del suo seno che non voleva rimanere coperto dalla canottiera. Lei, provocante, mi sorrideva e mi parlava di continuo, e la sua voce seducente era come un vento leggero che mi proteggeva dalla calura estiva. Durante la pausa pranzo, seduto accanto a lei e felicemente turbato dalla sua presenza, dalla sua voce e dal suo odore, cercavo ogni pretesto per sfiorarla, attento a non farmi scoprire dai presenti e scordandomi il sapore di pane, uova, salame, formaggio e perfino del mezzo bicchiere di vino che servì solo a stimolare il coraggio della mia fantasia nella ricerca dei miei nuovi desideri. Non mi spiegavo cosa mi stava succedendo, ma capivo che era l'inizio di emozioni diverse da quelle provate fino a quel momento nella mia vita di ragazzino, vissuta in famiglia, a scuola, in parrocchia o giocando con coetanei, sia maschi che femminucce. Al calar del sole, tornando seduto sul carro e schiacciato tra lei e un'altra contadinotta, consapevole che il mio giorno fortunato stava terminando, approfittavo di ogni scossone per gustare ancora il contatto del suo corpo, rapito dal suono della sua voce, stordito dal suo profumo di giovane donna e quasi geloso della sua vita futura. Non l'ho più rivista, la mia ragazza, dopo quel giorno, ma dal momento che, confuso e impacciato, l'ho salutata per tornare a casa, la sua presenza per molti anni è rimasta costante nella mia fantasia e nei miei sogni, dove finalmente osavo coccolarla, abbracciarla e baciarla, come avevo visto fare tra ragazzi e ragazze più grandi. Ancora non lo sapevo, ma avevo incontrato il mio primo amore.
Thank you.
Bene, grazie Alberto. Vita vissuta. Alberto aveva 10 anni. Adesso andiamo a parlare dell'amore di Luca, della seconda lettura. Alberto ha molti anni di più. Purtroppo è stato colpito momentaneamente, perché ora sta bene, ad un problema di articolazioni ad una gamba e ha dovuto essere ricoverato in quel di Cortina, dove si curano queste patologie. E qui ha conosciuto in ospedale appunto un giovane. Negli ospedali si sa, si soffre molto e si parla. Vediamo che cosa dirà Luca ad Alberto, ormai uomo, cresciuto, marito, padre e nonno. L'amore di Luca.
L'amore di Luca. Ho conosciuto Luca in ospedale a Cortina, un mattino di un inverno di alcuni anni fa, mentre fuori, attraverso le grandi finestre, si vedevano cadere grossi fiocchi di neve. Ero a letto sotto terapia, come gli altri pazienti, quando Luca, trascinando rumorosamente una piccola valigia, è entrato nella camerata svegliandomi dalla noiosa sonnolenza, che di solito sovrastava anche il dolore, e stimolando la mia curiosità. Era accompagnato da una giovane infermiera che lo stava informando su come organizzare la sua degenza e, così a prima vista, mi sembrava un ragazzo normale fino a quando non si rivolse alla ragazza a voce alta. «Mi scusi, infermiera, devo arrangiarmi per rifare il letto? Chi mi accompagna in bagno? Mi portate voi i pannoloni che a volte mi scappa? Mia mamma può rimanere ad aiutarmi?» Allora ho capito che Luca, anche se dimostrava di avere almeno 30 anni, assomigliava più a un bambino che a una persona adulta. Poco dopo arrivarono i suoi genitori, due persone anziane con visi molto provati, ma con un'espressione simpatica, e la mamma, dopo i soliti convenevoli, mi raccomandò il figlio. Luca è un ragazzo malato di schizofrenia fin da piccolo e, a parte lunghi periodi di silenzio, non ha mai dato grossi problemi fino a un anno fa, quando si è buttato dal terzo piano dell'istituto dove era ospite, lesionandosi la schiena e procurandosi un'infezione. Vi chiedo di aiutarlo con un po' di attenzione, perché a volte perde il controllo e può diventare aggressivo e pericoloso per sé e anche per gli altri. Luca, dal momento che erano entrati i genitori, era diventato taciturno e continuava a muoversi in modo nervoso e meccanico. Ho cercato di incoraggiarlo nell'accettare la degenza e per giorni ho insistito per farlo parlare e farmi raccontare qualcosa della sua storia, ma lui rimaneva zitto e solo quando voleva fumare mi chiedeva di aprirgli e rinchiudere la porta che portava fuori in terrazza e di controllare se era abbastanza coperto per difendersi dal grande freddo all'esterno. Alla fine ho deciso di non chiedere più nulla della sua vita, ma di raccontargli la mia. E così gli ho parlato della mia gioventù, dei miei anni in collegio, delle mie ragazze, del mio lavoro, dei miei hobby, di mia moglie, dei figli e nipoti. Luca, quando poteva, mi cercava e mi invitava a continuare, ascoltando in silenzio e intervenendo solo con poche parole di cortesia.
Ma è la tenerezza sei nell'anima. Sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. Vado punto e a capo, vedrai quel che resta indietro non è tutto falso e inutile, capirai. Lascio andare i giorni tra certezze e sbagli, è una strada stretta, stretta a te. Quanta tenerezza, non fa più paura, sei nell'anima. E lì ti lascio per sempre, sei in ogni parte di me. Mi sento scendere tra respiro e battito.
Una sera sul tardi, quando le luci erano già spente e nella camerata tutti stavano dormendo, per tornare dal bagno sono passato vicino al suo letto e lui, allungando una mano, mi ha fermato invitandomi a sedere sul suo letto e con mio grande stupore si è messo a raccontare. Io non posso essere come te. Ho dei momenti in cui sono normale e altri in cui non so controllarmi. Fin da piccolo sono stati sempre gli altri a dirmi quello che devo fare e come lo devo fare. Tu sei fortunato perché hai potuto vivere la tua vita come hai voluto. Hai scelto le ragazze che ti piacevano, ti sei sposato, hai avuto dei figli, hai costruito la tua casa e il tuo lavoro e hai provato l'amore. A me è mancato tutto questo. Soprattutto mi è mancato l'amore, e non intendo l'amore della mia famiglia e dei miei parenti che mi stanno attorno con continue coccole e attenzioni. Mi manca l'amore di una ragazza. Mi manca tutto quello che fanno due innamorati. Quando ero adolescente mi innamoravo delle ragazze del paese e poi delle infermiere che mi curavano. Adesso di notte mi sogno con quasi tutte le bariste e le commesse che ho conosciuto negli ultimi anni, e di giorno preferisco stare in silenzio e fantasticare su cosa potrei fare se fossi un ragazzo normale. Mai nessuno si è accorto di questa mia necessità e per questo volevo morire, ma non sono riuscito a farlo e così ho deciso di parlare il meno possibile e continuare ad amare sognando. Il mattino dopo Luca è stato dimesso e quando mi ha abbracciato per salutarmi piangeva. Non vorrei che a modo suo si fosse innamorato un po' anche di me.
Certe notti, macchina calda, dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Si può restare soli, certe notti qui, che chi sa contenta gode, così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Come si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così. Certe notti sono notti, o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui.
Eccoci, ancora qui, adesso una voce femminile, quella di Valeria, Valeria Pederiva. Qui parliamo di anima. Lei è molto brava perché scava in se stessa nella maniera più profonda. E adesso lo capirete, io non voglio alterare il senso di tutte queste cose che andranno lette, per cui mi fermo. La prima cosa che leggerà è titolata Il colore più bello, ripeto, vita vissuta, è la vita di Valeria.
Fiaschetti e Sarone sono due paesi divisi dal colle di San Martino. Una collina che io conoscevo avendola vissuta, visitata e frequentata tutti i giorni per anni. Allora vivevo a Sarone in una piccolissima casa presa in affitto dopo la separazione da mio marito. Prima abitavamo a Fiaschetti nella nostra nuova e bellissima casa, non lontano dal fiume Livenza, traguardo della mia giornaliera passeggiata. Lungo le sue sponde, che in ogni stagione offrono uno spettacolo dalle mille sfumature che in autunno assumono tonalità sorprendenti. Nel suo letto l'acqua scorre dolcemente, riflettendo la vegetazione delle rive. Più avanti un'ansa rispecchia l'intera collina, con gli alberi piantati alla rovescia e sotto di loro il cielo luminoso. Non mi stancavo mai di ammirare quel quadro meraviglioso che nessun pittore era mai riuscito ad eguagliare. Io sono nata in Veneto, a Fara di Soligo, un'adolescenza passata a scorazzare per le sue colline, quando non avevo ancora la sensibilità necessaria per accorgermi dei meravigliosi colori della natura, che invece poi maturando riuscii a cogliere. Capitò di fare qualche gita nelle prealpi venete e anche a Cortina con le sue meraviglie che tutto il mondo conosce, ma poi conobbi questa pedemontana, dove mi sposai e dove costruimmo la nostra casa. Qui ammirai i versanti delle montagne, dagli incredibili colori autunnali, e mi sembrava che non c'era spettacolo più interessante di quello. Quando dopo la separazione trovai quella casetta così piccola e disastrata, ero un po' perplessa, non c'era nient'altro di conveniente, e dopo i primi disagi, perché era piccola, umida, con i muri di sasso, quasi senza intonaco, mi abituai. E anche se l'amica del cuore mi diceva che non era dignitoso abitare in una stamberga simile, dove nemmeno gli extracomunitari avrebbero vissuto, a me andava bene, perché lì avevo trovato la mia libertà, convinta che valeva più di un castello. In breve avevo fatto qualche miglioria, come pitturare le pareti di un bel azzurro che mi facevano sentire come fossi in cielo. Poi qualche tappeto, dei cuscini simpatici, tende bianche e tanti fiori. Avevo persino un po' di terreno libero dove ricavai un piccolo orto, anche quello contornato da fiori. Tutti i vicini si complimentavano per quello che ero riuscita a fare, ma per me la cosa più bella era la posizione di quel posto, in quel nido proprio ai piedi del colle, dove iniziava la strada che portava su fino alla chiesetta di San Martino. E lassù tanti più pini verdi, panchine, tavoli, dove ogni giorno mi sedevo per leggere e scrivere, oppure pensare e meditare. Quel luogo era diventato familiare come la casa dove abitavo e circondata da tutte quelle piante mi sentivo in ottima compagnia. Non aveva forse scritto un grande saggio indiano che le piante erano in grado di capire se un boscaiolo andava a tagliarle tanto da iniziare a tremare? Io percepivo la loro energia positiva perché quando vi passavo accanto spesso abbracciavo qualche fusto per assorbirla e non era certo suggestione, perché dopo mi sentivo realmente meglio e mi lasciavano addosso qualcosa di magico, tanto che a volte qualche farfalla si posava su di me senza timori.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.
Ma il fatto più straordinario successe il giorno in cui stavo leggendo un Vangelo che un'amica mi aveva prestato, che non avevo mai letto prima. Mi ero seduta su una panchina a ridosso di un grosso pino, con quel libro sacro che in chiesa avevo sentito tante volte, ma senza provare grandi emozioni, nemmeno ascoltando la storia del Cristo venduto per 30 denari. Ma quando lessi di Pietro, che era il suo più grande amico, ma lo rinnegò per ben 3 volte, sentii una pena indicibile. Appoggiai le braccia e la testa sul tavolo e scoppiai a piangere. «Povero Gesù, che pena!» gli dissi mentalmente. «Io non lo avrei mai fatto». Sentii in quel momento un rumore e un leggero vento che mi sfiorava i capelli. Alzai la testa e vidi un ramo del pino che si era abbassato e che stava ritornando al suo posto. Sarà stata anche suggestione, ma mi alzai e abbracciai il fusto e appoggiai il viso sulla sua ruvida corteccia, mormorandogli mentalmente un grazie. Il rumore era cessato, come perso nel respiro dell'universo. In quel momento mi sembrò che nell'aria fosse rimasta una musica quasi impercettibile,
che manteneva
l'equilibrio di tutta la vegetazione, e io sentivo che ne facevo parte. In quel periodo, la primavera ormai inoltrata, tutta la vegetazione era in fermento. Notavo che tutte le piante fiorivano, anche le più insignificanti, quelle che non avevo mai notato, e ognuna aveva il suo fiore di forma e colore diverso. Penso che i fiori che si trovano nei prati sono bellissimi e non hanno uguali in nessuna fioreria. Mi stupiscono sempre, anche perché sono figlia di contadini, ma non avevo mai notato quella meraviglia. La natura ha un'infinità di espressioni, qualcuno può sfuggire anche a un attento osservatore. Solitamente siamo abituati a vedere macchie di colori diversi, fiori nei boschi, nei prati, primule, ciclamini, papaveri, nei campi e molti altri, apparentemente molto fragili, ma in realtà in grado di resistere alle intemperie, ai temporali violenti, al vento, alla pioggia e alla tempesta. Loro sono sempre lì, impavidi, quasi intoccabili, e avevo sempre avuto una specie di rifiuto a coglierli, consapevole che avrei accelerato la loro fine. Mi ricordo che si fece un giorno che ci fu invece un giorno in cui pensai che valeva la pena di coglierne qualcuno. Fu al funerale di una nostra compagna di scuola, Fiorenza, di appena 7 anni, e noi bambini decidemmo che ognuno avrebbe raccolto un mazzolino di fiori diversi uno dall'altro. Io avevo raccolto dei non ti scordare di me color celeste. Poi noi tutti lì avevamo messi insieme accanto a lei. Ci eravamo presi per mano e avevamo fatto un giro tondo. Tutte le persone presenti si erano commosse, mentre il cielo era coperto di nuvole di un grigio piombo. Ma come riprova che il cielo non è indifferente alle situazioni umane, le nuvole si erano schiacciate, facendo filtrare un raggio di sole che illuminava proprio quei nostri fiorellini. Nell'aria passò un fremito e mi sembrò quasi di sentire delle parole simili ad una poesia. I fiori sono come monito all'uomo a ricordare la caducità della vita. Si viene rispettata in ogni sua forma e colore. Solo allora così possiamo asserire di aver imparato ad amare.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears.
Eccoci, con l'emozione di Valeria chiudiamo la trasmissione. Valeria avrebbe avuto un altro testo, ma Alberto, come tutti i maschi prevaricatori, ha infierito. Sto scherzando, Valeria ritornerà la prossima volta, non ci sono dubbi. Abbiamo tante cose da fare, da ascoltare. E oggi, insomma, ero un po' emozionata, vero cara? Sì, perché poi le sue sono sempre parole molto, molto forti, perché rappresentano se stessa. Io saluto di nuovo i radioascoltatori e ringrazio la radio per averci dato la possibilità di essere qui con voi. Maurizio, grazie. A presto.
Radio Palazzo Carli ha presentato Andiamo, è tempo di narrare. Emozioni in viaggio sulle onde della radio. A cura del laboratorio di scrittura dell'Ute di Sacile. Ha condotto in studio Marta Roghi.